Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie e questa è la seconda serie. Buon ascolto! Capitano Richard Ashby. Questa corte la dichiara non colpevole di tutti i capi di accusa per i quali è stato chiamato a rispondere. È il 4 marzo 1999 e siamo a Camp Lejeune, una base dei Marines vicino a Jacksonville, nella Carolina del Nord. Dopo 7 ore e mezza di camera di consiglio, la corte marziale, composta da 8 giurati che si è qui riunita, decreta il capitano Ashby non colpevole per tutte le imputazioni. Il capitano Ashby, 13 mesi fa, ha provocato la morte di 20 persone, violando tutte le normative previste, militari e civili, e causando con il suo comportamento irresponsabile e azzardato una vera e propria strage. Ma tutto questo è successo in un paese piccolo e lontano, un paese vassallo dal punto di vista militare e non solo. Un paese in cui, anche se ci sono delle regole ben precise, si può fare quello che si vuole. Un paese in cui gli aerei da guerra americani devono potersi esercitare, anche con manovre estreme, anche sopra i paesi, anche sopra la gente. Tutto questo è successo in Italia. Torniamo indietro di 13 mesi. Siamo alla base NATO di Aviano, in Friuli. È il 3 febbraio 1998. Qui sono schierati uomini e mezzi per l'operazione Deliberate Guard, per il pattugliamento dello spazio aereo bosniaco, ma ci si prepara a ben altro, il possibile intervento in Serbia, che avverrà effettivamente l'anno dopo. Ci si prepara, in sostanza, alla guerra vera, sia pure tra tagli di budget e ore di addestramento ridotte. Per il capitano Richard Ashby, pilota dei Marines, è l'ultimo giorno in Italia. Dopo quest'ultimo addestramento tornerà negli Stati Uniti per godersi una bella licenza e poi la promozione per andare a pilotare i caccia F-18. C'è aria di festa tra lui e gli altri 3 membri dell'equipaggio della missione. Qualcuno ha portato anche una videocamera per immortalare quell'ultimo volo di addio del capitano Ashby. Alle 14.35 la missione ha inizio dall'aeroporto militare di Aviano. A bordo dell'aereo, un Grumman EA-6B Prowler, c'è Richard Ashby, pilota, Joseph Schweitzer, copilota, e altri 2 ufficiali addetti ai sistemi di guerra elettronica, il capitano William Ramsey e il capitano Chandler Seagraves. Il Prowler è un aereo piuttosto vecchio, che risale agli anni 70, ma il suo utilizzo è ancora attuale, specie per missioni a bassa quota per sfuggire ai radar nemici. Saperlo pilotare bene vuol dire fondamentalmente 2 cose. Saper volare basso e veloce. Basso e veloce, con quella tecnica che gli americani chiamano flat hatting. Devi andare a schiacciare il cappello alla gente che cammina per strada. 2 cose che però sul territorio italiano non si possono fare, perché ci sono case, paesi, impianti elettrici, deltaplani e funivie. C'è una normativa precisa, che è stata appena resa ancora più severa, che proibisce di volare più bassi di 600 metri dal suolo e più veloce di 800 km orari. Ma con queste regole l'addestramento sul volo a bassa quota, fondamentale per le missioni a venire, non ha praticamente senso. Lo sanno gli americani, lo sanno gli italiani, che in qualche misura chiudono un occhio se queste regole vengono violate. D'altronde non si può fermare un aereo da guerra americano con la paletta e fargli la multa. Questa poi è una missione particolare. Ashby, che non guida a bassa quota da 6 mesi, vuole fare bella figura, lasciare un ricordo indelebile ai suoi commilitoni. È un pilota molto esperto e abile e vuole che sulla videocassetta ricordo ci sia un indimenticabile volo di addio tra le Alpi, davvero asso dei cieli. E così l'aereo, con il nome in codice Easy01, decolla. La rotta prevedeva il passaggio sopra Cortina d'Ampezzo, l'attraversamento dell'Alto Adige, lo sconfinamento in Lombardia fino a Ponte di Legno, la discesa verso la pianura padana a Casalmaggiore. Quindi il ritorno a nord, passando per Castelnuovo Veronese, il lago di Garda, la risalita attraverso la Valle dei Laghi, lo sbocco nella Valle dell'Adige per il passaggio in Val di Cembra, sino a Stramentizzo, dove l'aereo doveva puntare verso la Marmolada e poi scendere in Veneto e far ritorno in Friuli. Tutto il volo è seguito da un radar AWACS, un sistema a bordo di un altro aereo che traccerà tutti gli spostamenti del Prowler. Alle 14.50 l'Easy01 passa sopra Di Maro, in Trentino. Troppo veloce, troppo basso. Poi sopra Pelizzano. Alle 15.08 passa sopra Acciago, a 100 metri d'altezza dal suolo. L'ultimo piano dei palazzi del Bosco Verticale, a Milano, tanto per dare un'idea, è a poco più di 100 metri d'altezza. Loro ci passano a quasi 1000 km orari. A questo punto il contatto radar si perde, negli ultimi 45 secondi prima della tragedia. Qualcuno vede l'Easy01 volare bassissimo su Molina di Fiemme. Poi succede una cosa strana. L'aereo sta volando a 240 metri d'altezza, molto basso, ma comunque più in alto del cavo della funivia che passa di lì, unendo Cavalese con l'Alpe Cermis. Per motivi che non sapremo mai, forse per un disperato tentativo di evitare la cabina, forse per una ancora più spericolata manovra di acrobazia, l'aereo punta verso il basso e trancia il cavo della funivia a 113 metri d'altezza. Il cavo incontra l'ala del Prowler a 800 km orari, penetrando nell'acciaio come un coltello nel burro. Altri aerei avrebbero avuto l'ala tranciata di netto o scardinata, ma non il Prowler, che è un aereo robusto con un piano alare unico che lo attraversa da parte a parte, rinforzato in più punti per aumentare la capacità di carico. Il cavo entra nell'ala per un quarto, ma poi si spezza. La Val di Fiemme in questa stagione è gremita di turisti, soprattutto sciatori. Questo martedì poi è una giornata splendida e le piste sono piene di gente che scia. La cabina gialla della funivia è piena di gente. 19 turisti, in gran parte stranieri, più l'operatore. Il cavo vola via, impazzito, finendo su una strada in cui per fortuna non stava passando nessuno. La cabina precipita per 100 metri, per 7 secondi. Non ci sono sopravvissuti. Rimangono solo lamiere schiacciate e una grande macchia rossa sulla neve. All'altro cavo rimane appesa l'altra cabina, miracolosamente, con a bordo solo l'operatore, Marino Costa, 32 anni, di Cavalese. Resterà un'ora là appeso, da solo. Intanto, a bordo dell'Easy01 è il panico. L'aereo ha perso direzionalità, fluido per gli impianti, carburante, ma riesce, grazie all'abilità e alla forza della disperazione dell'equipaggio, a ritornare ad Aviano e ad atterrare. Tutti scendono di corsa, uno di loro si romperà anche una caviglia nel farlo, ma i piloti rimangono a bordo, non si capisce a fare cosa. Stanno sostituendo la cassetta della telecamera con una vuota. Schweitzer poi riuscirà a distruggere l'originale, che forse conteneva davvero la verità su quanto accaduto in quel volo. Il copilota dichiarò poi: «Mentre correvamo lontano dal jet per metterci in salvo, Ashby me la passò e mi disse: "Falla sparire, altrimenti questi ci mangiano vivi". L'esercito americano iniziò a fare quadrato intorno all'avvenuto. Fu solo grazie alla prontezza della Procura di Trento che l'aereo fu posto sotto sequestro, prevenendo il tentativo di depistaggio già in atto. C'era ancora un pezzo di cavo incastrato nella fusoliera. L'incidente sollevò un'ondata di rabbia e indignazione in tutto il paese e in tutta Europa per la leggerezza con cui era stata condotta quella missione e per le tante altre missioni che avevano sorvolato le case della Val di Fiemme nei mesi precedenti. Bill Clinton, solo alle 20 di quell'assurda giornata, chiamò Romano Prodi per esprimere solidarietà. Prodi gli rispose, con un certo coraggio, va detto, che da quel momento non ci sarebbero più state basi americane sul suolo italiano. Una frase che, sebbene mai realizzata, dovette suonare estremamente pericolosa al presidente americano. Da qui partirono numerose indagini, americane da una parte e italiane dall'altra. Le indagini americane, inizialmente affidate all'NCIS, vennero avvocate dal Corpo dei Marines. Vennero riscontrate numerose anomalie in quella missione. La principale fu che le mappe americane non avevano alcun dato relativo alle funivie italiane. Questi dati erano stati incredibilmente dimenticati durante la redazione cartografica della zona. In ogni caso, il generale Pace, che era capo delle indagini, e l'NCIS giunsero alla medesima conclusione. La principale responsabilità dell'accaduto era dell'equipaggio. Certo, il panorama delle corresponsabilità era devastante. Controllare i voli americani era compito dell'aeronautica italiana, che però aveva sempre mostrato sudditanza in questo compito. I magistrati denunciarono senza giri di parole il clima di tendenziale soggezione rispetto alle condotte dei militari USA, evidenziato dalla consapevolezza della frequenza delle violazioni alla disciplina di volo commesse dai piloti degli squadroni americani, stanziati o rischierati. Ad esempio, il piano di volo in cui fu inserito l'Easy-01, che avrebbe dovuto comprendere solo F-16, unici velivoli da guerra autorizzati al volo di addestramento a bassa quota, stando agli accordi NATO, fu vistato dal comando italiano di Aviano e inviato al centro di controllo di Martina Franca. E poi, sul fronte americano, c'erano le mappe incomplete, i tagli del budget, gli addestramenti rarefatti ma sempre più estremi, la leggerezza con cui si affrontavano le missioni a bassa quota, la scarsissima informazione che i piloti ricevevano rispetto alle normative internazionali esistenti e anche un certo senso di estraneità rispetto ai territori in cui i militari erano inviati ad operare. C'era una rete di connivenze, di si fa quel che si deve fare, in cui tutti diramavano regole, ma poi tutti erano altrettanto pronti a chiudere gli occhi, perché, come si dice, in guerra tutto è concesso. E forse fu proprio per questa situazione di grande zona grigia, in cui nessuno si sentiva davvero innocente e tanti, troppi ci sarebbero andati di mezzo, che il Corpo dei Marines riuscì ad imboccare una sconcertante via di fuga che li sottrasse alla colpa e alle evidenti responsabilità. Appellandosi alle disposizioni contenute nella Convenzione dello Statuto delle Forze, firmata a Londra nel 1951, per cui i reati commessi nell'esercizio delle funzioni ufficiali sono di competenza dello Stato che invia le proprie forze militari sui territori dei paesi membri della NATO, le autorità americane poterono esercitare la giurisdizione nei confronti dell'equipaggio nel proprio paese e questo capovolse il giudizio iniziale di colpevolezza in completa assoluzione. Nel 1999, quasi a voler tentare di rimediare, almeno formalmente, ad una palese ingiustizia, ci fu una seconda corte marziale che stavolta condannò i due piloti per l'occultamento del nastro della videocamera e quindi per aver ostacolato la giustizia. I due se la cavarono comunque con la radiazione con disonore dal Corpo dei Marines e Ashby con 5 mesi di carcere. Nel 2008 i due ex Marines hanno impugnato la sentenza, facendo emergere che tutto il giudizio era stato viziato da un accordo segreto tra accusa e difesa per far cadere le accuse di omicidio colposo plurimo, che però, dietro le pressioni che venivano dall'Italia, non includeva la condanna per occultamento delle prove. Nel 2009, comunque, la Corte d'Appello americana ha confermato la sentenza di primo grado. Sempre nel 1999, il Senato degli Stati Uniti stanziò 40 milioni di dollari per i risarcimenti alle famiglie delle vittime e per la ricostruzione dell'impianto di risalita. Ma nel maggio dello stesso anno il ministro della difesa, William Cohen, non confermò lo stanziamento, respinto da una commissione del Congresso. Quindi, in prima istanza, i risarcimenti furono a carico della provincia autonoma di Trento e del governo italiano. Nell'immediatezza del fatto, la provincia autonoma di Trento stanziò 50.000 euro per ogni vittima come concorso alle spese immediate e intervenne per finanziare la ricostruzione dell'impianto di risalita, somme rimborsate alla provincia dalla Repubblica Italiana nel settembre del 2004. Nel dicembre del 1999 il Parlamento della Repubblica approvò la legge che prevedeva un indennizzo per i familiari dei deceduti pari a 4 miliardi di lire per ogni vittima. In conseguenza di tali provvedimenti italiani e in ottemperanza ai trattati NATO, il governo degli Stati Uniti ha dovuto risarcire alla Repubblica Italiana il 75% delle somme complessivamente erogate. Filip Strzelczyk aveva 14 anni. Era arrivato dalla Polonia con la mamma Eva, di 37 anni. Sono morti assieme. Il padre, in mattinata, era stato con loro sulla neve, ma era già sceso a valle, a Ziano, perché aveva avuto un piccolo infortunio. Rose Marie Eiskens aveva 24 anni. Era con il fidanzato Sebastian van der Head, di 27 anni. Con loro altri tre amici, tutti arrivati dal Belgio per una settimana di vacanza sulle Alpi. Adewig Antonissen, 24 anni, Stefan Beckert, 28 anni, Stefan Vermander, 27 anni. Facevano parte di una comitiva più vasta di una quindicina di persone. Loro quel giorno avevano scelto il Cermis, gli altri avevano optato per il Latemar. Anton Vogslang aveva 35 anni, era austriaco. Era in vacanza con la fidanzata Sonja Weinhofer, di 22 anni, di Monaco di Baviera. Da qualche mese vivevano insieme a Vienna. Erano fidanzati anche Michael Potschke, di 28 anni, e Mandy Renkewitz, di 24 anni. Facevano parte di un gruppo proveniente da Burgstadt, città tedesca della ex DDR. Gran parte della compagnia era già scesa. Nel vagoncino, con i due fidanzati, si trovano anche Egon Uwe Renkewitz, 47 anni, padre della ragazza, Jürgen Wunderlich, 44 anni, Dieter Frank Blumenfeld, 47 anni, Harald Urban, 41 anni, e la moglie Anneli Wessig Urban, 41 anni. Daniel Grönlir aveva 20 anni e veniva dall'Olanda. Era arrivata in Val di Fiemme per lavorare in un albergo e studiare l'italiano. Nei momenti liberi amava sciare. Quel giorno aveva deciso di trascorrere il giorno di riposo sulle piste del Cermis. Di Daniel, l'anno seguente, i familiari mostrarono una foto mentre la figlia sciava sul Cermis poche ore prima della tragedia, un'immagine impressa nella pellicola della macchina fotografica custodita nello zaino della ragazza. Maria Steiner Stampfl abitava a Bressanone e aveva 61 anni. Amava sciare sulla Plose, ma quel giorno aveva raggiunto la Val di Fiemme con un'amica, anche lei di Bressanone, Edeltraud Zanon Werth, 56 anni. Il marito di Maria Steiner ricordò di aver riconosciuto la moglie solo per la catenina che portava al collo e che le aveva regalato a Natale. Marcello Vanzo aveva 56 anni e abitava a Masi di Cavalese, poche centinaia di metri dal luogo dove la cabina si schiantò al suolo. Era il manovratore. Quel giorno non avrebbe dovuto essere sulla funivia. Aveva però accettato lo scambio di turno con un collega. Thank you. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!